Benvenuti in NG in Radio, il podcast originale fatto da giovani per i giovani.
Ciao a tutti, qui è Arianna e sono con Daniela Grossi, con cui parleremo dell'associazione presente sul territorio lucchese La Città delle Donne.
Salve a voi, grazie innanzitutto per questa intervista e salve alle ascoltatrici e alle ascoltatori. Mi chiamo Daniela Grossi e sono la presidente dell'associazione La Città delle Donne.
Allora, comincio col chiederti come è nata la vostra associazione e se il vostro nome ha un significato specifico, perché avete scelto questo nome, La Città delle Donne.
L'associazione nasce formalmente nel 97, ma il suo percorso costitutivo era già partito da un anno prima circa, promosso da un gruppo di donne che si era conosciuta a Fiatato, facendo parte della commissione pari opportunità della provincia. E sulla base di questa esperienza va sentito l'esigenza di provare a dare continuità a questo percorso attraverso un impegno collettivo che superasse le specifiche appartenenze. Era infatti un gruppo di donne variegato per età e espressione anche di sensibilità molto diverse, e la lunga discussione che portò alla definizione poi dello statuto, che è quello che abbiamo attualmente, fu da un lato incentrata su valori condivisi da promuovere e dall'altra invece pensò da subito l'associazione come a una sorta di fulcro. Le fondatrici parlavano di una spina dorsale, perché volevano segnalare con questa espressione la funzione di sostegno a un corpo molto più grande. Questo fulcro che garantiva una continuità e rappresentanza a un movimento invece più ampio e talvolta anche occasionale di donne che volevano sentirsi libere di sostenere le singole iniziative e partecipare a diversi appuntamenti e campagne di sensibilizzazione senza però dover formalmente appartenere all'associazione. E fu nell'ambito di questa discussione che emerse l'idea del nome, La Città delle Donne, appunto. Tutti condividevano l'idea che le nostre città, dietro invece a una pretesa neutralità, erano quasi sempre progettate e gestite sui tempi e sulle esigenze degli uomini, e che solo promuovendo un diverso, attivo e propositivo protagonismo delle donne potevamo iniziare a proporre la città come l'avremmo invece voluta e realizzata, a partire dal punto di vista delle donne. Consapevoli che il punto di vista delle donne è di solito più inclusivo e attento alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della vita, nelle diverse condizioni di salute e nelle situazioni diverse economico-sociali. Da qui il nome La Città delle Donne, con l'orgoglio e l'impegno di cambiare le cose perché una città e le sue politiche siano a misura di tutte e tutti.
E nello specifico la vostra associazione di che cosa si occupa sul territorio lucchese?
La Città delle Donne si occupa di tante cose. Cito testualmente il nostro statuto. La Città delle Donne promuove e realizza la solidarietà tra donne di generazione, contesti sociali e provenienze geografiche diverse, al fine di rimuovere ogni discriminazione diretta o indiretta che sia basata sul genere, sull'origine etnica o razziale, sulla religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, tramite attività di studio, ricerca, formazione, aggiornamento culturale, informazione e sensibilizzazione. Ci occupiamo anche di salute, di sensibilizzazione, informazione sulle malattie e sulla salute delle donne. E ultimamente ci siamo occupate con particolare attenzione di informare e sensibilizzare sui tumori femminili, principalmente tumore alla mammella, e con iniziative diciamo mediatiche e anche visibili diciamo alla cittadinanza, e, o anche addirittura ci siamo occupate tantissimo fare in modo che Lucca avesse un consultorio rispondente alla norma di legge, e a tal fine la nostra attività è quella principalmente di informazione e sensibilizzazione rispetto alla cittadinanza, perché molto spesso le persone non sono a conoscenza dei servizi e delle potenzialità che che il nostro territorio esprime.
E secondo te, secondo voi, nel 2021 è ancora necessario parlare di parità di genere?
Nel 2021 c'è ancora bisogno di parlare di parità di genere, sì. C'è bisogno, è necessario e fondamentale, secondo me. Ogni volta che le donne ottengono un qualche ruolo, questo fa notizia, crea meraviglia, se non addirittura scalpore o scandalo. Pensiamo quando le donne ottengono risultati eccellenti, vengono elette le più alte cariche dello Stato o assumono incarichi di prestigio che rompono quello che viene definito soffitto di cristallo. Sui media non troverete mai il nome e cognome della donna, ma troverete l'espressione una donna o addirittura il nome, perché siamo tutti amici, no? Con le donne. E questo denota la straordinarietà e l'eccezionalità di questo evento. Nei consessi pubblici spesso vediamo che questa differenza: per gli uomini si ascoltano le idee e le parole con attenzione, per le donne ci si sofferma sull'estetica: è bella, è brutta, è giovane, come si veste e come si acconcia. E ciò sta a significare che non si riesce a considerare la paritario l'apporto che viene dato da parte degli uomini e delle donne. Devo dire che si sta però sviluppando una maggiore sensibilità per la ricerca di una parità, valorizzando competenze e professionalità che però spesso sono frutto di sottolineature e prese di posizione sui social. Noi come associazione siamo in prima linea sotto questo profilo, perché deve essere ancora acquisito come normale che uomini e donne, pur la loro diversità, sono ugualmente importanti negli ambienti di vita, e che la mancanza dell'uno dell'altro genere crea una mancanza vera di contenuto, di valore, un'opportunità mancata, insomma. E questa consapevolezza va costruita e acquisita a vantaggio di tutti e tutte. È desiderio delle donne e degli uomini di questa reciprocità che segnerà il vero cambiamento, e questo desiderio realizzato segnerà finalmente la fine del parlare di una parità di genere.
Ma quali sono gli stereotipi, i luoghi comuni che più frequentemente sentite o senti, con cui avete di più a che fare sulla donna e conseguentemente anche sull'uomo?
Non fare la femminuccia, se è un ometto, non piangere, lascia stare, sono cose da maschi, per fare queste cose ci vogliono le palle. Sei acida, ma è il ciclo? Sei brava per essere una donna, come mai una bella ragazza come te è ancora single? I maschi non piangono, combattono, i maschi non possono avere paura, non parlano di sentimenti, non si lasciano andare le smancerie, non leggono poesia. Dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna. E questi commenti, questi luoghi comuni, non hanno attinenza solo col lessico, col parlato, ma si radicano nella tradizione e nella storia sociale, ingabbiando sia uomini e donne, privandoli in definitiva di una libertà di scelta, qualunque essa sia. Sul tema degli stereotipi si sta lavorando su molti fronti, e questo è importante perché sradicarli vuol dire agire su tanti contesti diversi. Alcuni dipartimenti universitari hanno svolto infatti studi mirati, sono nate collaborazioni con case editrici di testi scolastici per l'infanzia. Molti istituti pubblicano ricerche volte a fotografare l'evolversi lento del cambiamento culturale. Una recente ricerca è quella del CNR, ed è la ricerca GAP, Giovani alla prova. A studentesse e studenti delle scuole superiori è stato chiesto di esprimersi sul rapporto uomo-donna, e i risultati mostrano ancora la presenza di una pronunciata stereotipia di genere, per la quale 4 su 10 adolescenti, 4 ritengono ancora che debba essere l'uomo a mantenere la famiglia, e purtroppo ciò lo afferma anche il 25% delle studentesse, e un maschio su 4 pensa che l'uomo debba comandare a casa. Tra i vari temi è interessante quello che gli studenti pensano circa il tradimento nella coppia. Un maschio su 5 pensa che il tradimento femminile sia più grave di quello maschile. Un'assunzione certamente positiva, e che indica invece il superamento di uno dei più classici stereotipi tra uomini e donne, è la constatazione che l'uomo non solo può, ma deve svolgere le faccende domestiche. Quindi c'è speranza, si può cambiare.
Che cos'è che gioca un ruolo fondamentale nel generare questi stereotipi, questi luoghi comuni che, come hai sottolineato, sono fortemente radicati nella nostra cultura e nella nostra mentalità.
Credo che ogni bambina, ogni ragazza, ogni donna abbia incontrato in ogni fase della propria vita una serie di aspettative e richieste che hanno attinenza solo con lo stereotipo di genere. Pensiamo ai giochi da femmine e da maschi, ai colori degli abiti da femmine e da maschi, per arrivare poi alle richieste più esplicite che lasciano l'incombenza di essere belle, al limite simpatiche e studiose, ma solo di alcune cose, non troppo, alle donne. E invece ai bambini l'essere bravi, l'essere forti, l'essere coraggiosi. In quale storia, pensiamo, dei libri di lettura abbiamo trovato che bambine che sfidano i draghi o papà che mettono in ordine casa? Crescendo poi le stesse situazioni si replicano con la scelta delle attività sportive, delle letture, delle scuole, ma anche del futuro, no? In senso più ampio. E ci troviamo invischiati senza essercene accorti in una serie di convenzioni sociali, aspettative familiari, circostanze, percorsi già definiti che è più facile avallare che combattere, anche se sentiamo che poi non ci appartengono pienamente. Pensiamo anche all'espressione la maternità è la migliore realizzazione per una donna, no? Solo una donna può dirsi completa solo quando ha figli. E la criminalizzazione quasi rispetto alle donne che scelgono poi di non avere figli, no? E il miglior alleato degli stereotipi è quindi poi senz'altro l'omologazione, sostenuta poi dalla difficoltà di approfondire e riflettere in un contesto dove, specialmente quello attuale, i passaggi di notizie, delle informazioni, dei commenti è più che mai veloce. E quindi ci troviamo in un deficit narrativo, le storie non si raccontano più, neanche quelle legate ai diritti delle donne. E la maggior parte delle donne e delle persone non le conosce, non riflette sugli stereotipi, sui sessismi, talvolta li tratta con sufficienza come cose non importanti. E anche spesso e volentieri su aspetti molto importanti e molto concreti, pensiamo al salario, agli stipendi, alle retribuzioni, a parità di incarico, di ruolo, le donne sono retribuite in maniera inferiore rispetto alle retribuzioni dei maschi, degli uomini. Ma poi pensiamo anche, per esempio, alla possibilità di accedere alle professioni. Quante di noi sanno che fino a qualche decennio fa le donne, per esempio, non potevano diventare giudici perché col ciclo mestruale avrebbero avuto alterata la capacità di giudizio? E non si conoscono le cose se non c'è qualcuno che le racconta, ed è questo un altro significato dell'essere associazione.
Che la parità di genere può associarsi, integrarsi con invece la differenza di genere.
Avere le stesse opportunità non vuol dire essere uguali, anzi è proprio l'opposto. Significa però tenere conto dei punti di vista, delle specificità, dei diversi livelli di partenza, delle differenze fisiologiche tra uomo e donna, oltre che quelle sociali. Pensiamo per esempio alla medicina di genere. Solo da pochi decenni è entrata nella prospettiva medica che gli organismi di uomini e donne, che diversi appunto, hanno necessità di diversi trattamenti e strumenti di cura. Questo è solo un piccolo esempio, ma da questa consapevolezza delle diversità, che è personale e culturale dell'individuo, nasce poi la capacità sociale di accogliere e dare valore alle differenze di genere e non solo. Ecco quindi che i due concetti di parità e differenza si collegano, sono collegati, e l'uno all'altro, l'uno senza l'altro è inutile e anche gravoso. Pensiamo infatti a tutto il dibattito che c'è stato negli anni scorsi sul tema della conciliazione fra attività lavorativa e impegno in famiglia. Quando il dibattito è stato centrato sulle donne, la discussione si è spesso risolta semplificamente nell'offrire la possibilità di cumulare i carichi di lavoro e famiglia, schiacciando così ulteriormente le donne, no? Quando invece il dibattito si è aperto al coinvolgimento di tutte le componenti del mondo del lavoro, per esempio sul legame fra produttività dedicato e della famiglia, valorizzando la collaborazione e la condivisione dei ruoli, allora questo ha promosso un cambiamento culturale e di comportamenti.
Benissimo, allora io Daniela ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutta l'Associazione La Città delle Donne per questa intervista molto interessante e chiudo chiedendoti se ci sono uomini nella vostra associazione e se non ci sono per quale motivo e se pensate a una possibile apertura in futuro.
No, al momento la nostra associazione è un'associazione di donne, non abbiamo uomini fra le persone associate, ma mai dire mai, un giorno probabilmente sarà diverso. Come contattarci? Alla nostra mail innanzitutto cittadelledonne.lucca@gmail.com. Sui nostri canali social, siamo su Facebook alla pagina La Città delle Donne, su Twitter il nostro account è @donnelucca, su Instagram il nostro account anche qui è @donnelucca e su YouTube La Città delle Donne, lo trovate ricercando tramite l'indirizzo mail e infine sul nostro sito che stiamo rimodernando www.cittadelledonnelucca.it. Colgo l'occasione per ringraziarvi di questa opportunità che ci avete dato per farci conoscere e auguriamo a tutte e a tutti un buon proseguimento. Grazie ancora a nome dell'Associazione La Città delle Donne.